considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute a tutte e tutti, benvenuti a te. Un saluto da Cecilia Di Lieto. Che prima di tutto vuole esprimere la sua solidarietà a gli otto militanti attiviste di Extinction Rebellion che oggi sono alla terza udienza del processo contro di loro. Erano stati accusati nel settembre del 2021 di manifestazione non autorizzata, imbrattamento, eccetera, eccetera. Era una manifestazione durante gli incontri preparativi di COP26, dove, tanto per cambiare, si parla della, come dire, inconsistenza delle misure prese e che si progetta di prendere a proposito del riscaldamento globale. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che c'è una pagina Facebook e una Instagram che si chiama Considera l'Armadillo, che vi invito a visitare. Peraltro fatemi sorridere perché sta avendo un grandissimo successo un post che ho fatto su una foto, che insomma un'immagine riguardante la stazione centrale di Milano e un'ombra gattosa, mettiamola così. Incredibilmente, io che sono veramente una schiappa nelle foto, sono riuscita a fare una foto accettabile e quindi quel fenomeno l'ho inchiodato, mettiamola così. E comunque grazie a tutti quelli che visitano la pagina e magari ci mettono anche un mi piace, come si dice. Oh, ma io do il benvenuto ai nostri due ospiti che insomma sono due ma non c'entrano niente tra loro, mettiamola in questa maniera. Però do intanto il benvenuto a Francesca Flati, Program Manager di Animal Equality. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, grazie per essere, insomma, avermi invitato qui.
Figurati, ti lascio un attimo in attesa. Perché? Perché do il benvenuto anche al professor Raul Manenti, che è docente di gestione fauna del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano. Buongiorno Raul Manenti. Pronto? Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno.
Ecco, scusi, avevo sbagliato io il cursore.
Okay.
Allora, grazie per essere stato, come dire, al volo desideroso di essere qui a Considera l'Armadillo. Ma io ieri ho ricevuto un messaggio dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi che mi segnalava una questione a sentimento piuttosto allarmante relativa a dei gamberi e relativa a una precisa situazione, cioè Bevera di Brianza. Ci dice di che parliamo?
Sì, esatto. Purtroppo c'è una situazione in corso abbastanza triste, diciamo, perché questo torrente, questa Bevera, appunto, che è una zona collinare della Brianza, è interessata da una grave moria di gambero autoctono, con davvero centinaia di gamberi che stanno morendo. È una situazione effettivamente un po' complessa, ecco.
Ecco, ma allora ci aiuti, abbiamo non tanti minuti, magari ci torniamo in un altro momento, però ci aiuti a capire, ci faccio un identikit di questo gambero così prezioso, in realtà così minacciato.
Infatti, perché appunto il gambero autoctono italiano è una specie ormai sempre più rara sul territorio nazionale, soprattutto in Lombardia, è una specie molto esigente in fatto di qualità dell'acqua, struttura dell'habitat, quindi insomma una specie di anche di un certo pregio, poi per la sua funzionalità ecologica, che già negli anni 70-80 è stato decimato dall'inquinamento e adesso, proprio in questi ultimi anni, è a fortissimo rischio a causa della diffusione di alcuni patogeni, anzi soprattutto un patogeno che si chiama peste del gambero, che sta purtroppo portando all'estinzione ormai le ultime popolazioni, e la popolazione di questa bevera era diciamo ormai purtroppo una proprio delle ultime in buona salute di tutto il territorio.
Ecco, ma che cosa è successo, professor Mannenti, che nei controlli che vengono fatti di questa specie appunto protetta e a rischio veramente di estinzione in Italia vi siete trovati davanti a uno spettacolo abbastanza raccapricciante, perché 80 gamberi sono tanti.
Sì, sono tanti, tra l'altro un piccolo tratto di torrente, eravamo proprio mercoledì sera scorso con un po' di tesisti a fare un'uscita di quelle programmate ed effettivamente purtroppo abbiamo visto questi gamberi morti, alcuni morenti. Ora non abbiamo la prova certa ancora che sia questo patogeno, questa peste del gambero, però abbiamo mandato dei campioni all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che sono in fase di analisi, e il pattern è un po' proprio probabile che sia quello, perché sono anche i gamberi morenti, hanno proprio un modo di comportarsi, di muoversi abbastanza caratteristico, deambulano in modo un po' strano, quindi appunto...
Sì. Senta, professor Mannenti, diciamo che leggendo la notizia lì per lì, io sa com'è, a pensare male ci viene facile. Io, la prima cosa che ho pensato è invece che ci fosse un elemento di inquinamento delle acque. Questa cosa la state escludendo sostanzialmente?
Sì, diciamo al momento sembra un'ipotesi un pochino più remota, perché comunque il tratto interessato è un tratto proprio diciamo iniziale del torrente, quindi al di sopra dei primi centri abitati, quindi una zona dove non dovrebbero esserci grossi scarichi, e apparentemente insomma è l'unico proprio animale colpito dalla, sì, insomma, dalla situazione.
Sì, quindi non pesce non altri viventi. Senta una cosa, professor Mannenti, poi la lascio e magari ci torniamo sul gambero di fiume e su insomma questa questione della gestione della fauna, perché insomma è un tema che all'Armadillo sta molto molto a cuore. Ma volevo chiederle questo, ma lei insomma ormai siamo abituati a termini anche per definire alcune malattie davvero drammatici, peste suina africana, l'influenza aviaria, insomma, e qui parliamo un'altra volta di peste, ma si tratta di una malattia o di che cosa?
Sì, è proprio una malattia, infatti proprio tradizionalmente viene chiamata peste del gambero, è un fungo come tipo di patogeno che colpisce solo i gamberi di fiume, assolutamente non tocca vertebrati, non tocca gli umani, ed è portato da delle specie alloctone di gambero di fiume che purtroppo sono sempre più diffuse nel nostro territorio. E anche quindi anche certi comportamenti, quindi anche spostarsi senza disinfettare attrezzature, materiali da luoghi infetti a luoghi in cui ancora ci sono i gamberi nostrani può comportare dei rischi, e tra l'altro non è neanche facile purtroppo ovviare nel momento in cui comunque avremo l'evidenza che c'è questa patologia. Stiamo cercando di pensare qualche strategia per cercare di isolare proprio l'ultima porzione di torrente in modo tale da insomma appunto salvare i gamberi che sono più a monte, però purtroppo non è, una volta che si diffonde non è facile da contrastare.
Certamente. Senta, allora, professor Raul Mannenti, docente di gestione fauna del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano, io intanto la ringrazio per questo primo assaggio, poi la posso disturbare per fare un approfondimento su questi signori gamberi, perché qui insomma ci siamo trovati col granchio azzurro, insomma dei crostacei noi ci occupiamo soltanto molto marginalmente, invece sono come sempre un elemento fondamentale degli habitat, insomma.
Assolutamente sì, molto, molto volentieri, sono a disposizione, sicuramente è una tematica importante, grazie anche della divulgazione che fate, che è davvero fondamentale in questo senso.
Grazie a lei, allora a presto, come si suol dire, ci ripigliamo uno spazio più consono, d'accordo?
Volentierissimo, volentierissimo, allora, grazie.
Alla prossima allora.
Arrivederci.
E questa è la trota di Schubert, che insomma nei fiumi ci dovrebbe stare bene, e invece salutiamo al momento il povero gambero autoctono e la sua peste del gambero. Accidenti, non si può stare veramente mai in pace, ma approfondiremo anche questo tema. Io torno invece a Francesca Flati, Program Manager di Animal Equality, perché con lei vogliamo fare un po' il punto di quello che sta succedendo in Europa a proposito del benessere animale. Peraltro, fatemi dire, sempre a proposito di Europa, che avete presente tutta la muina che è stata fatta a proposito della carne coltivata e di come noi, il nostro governo, il nostro ministro dell'agricoltura per primo si è schierato contro la ricerca, il commercio, eccetera eccetera. Beh, in maniera a cui ormai siamo, ahimè, abituati, insomma, in Europa hanno fatto retromarcia rispetto a questa questione, forse perché temevano sanzioni. Ma con Francesca Flati invece parliamo un po' più in generale di quello che sta accadendo a proposito di tutta una serie di norme che dovevano essere in agenda in Europa a proposito del benessere animale, compresa la grande campagna sulla fine delle gabbie negli allevamenti. Francesca, che ci dici?
Esattamente, allora facciamo anche un po' un piccolo riassunto per far capire il contesto in cui ci muoviamo, però in effetti nel 2020 l'Unione Europea, la Commissione Europea, aveva rilasciato l'impegno pubblico di emanare 4 regolamenti fondamentali che andassero a modificare la legislazione sul benessere degli animali, e quindi migliorando una legislazione che ormai evidentemente è molto indietro nel tempo, perché parliamo veramente, penso, di 10, 15, forse anche 20 anni fa. Non sono tutte state fatte nello stesso momento le varie legislazioni, i vari regolamenti, però dovevano arrivare degli aggiornamenti appunto entro la fine del mandato di questa Commissione europea.
Sì.
E sappiamo che in primavera ci saranno le elezioni, quindi ovviamente la Commissione europea cambierà. I regolamenti che dovevano uscire erano in particolare 4. Uno appunto relativo in generale agli animali allevati, e quindi doveva contenere anche delle disposizioni sulla fine dell'era delle gabbie.
Sì.
Peraltro riportando anche la richiesta dei cittadini europei, perché è stata fatta una chiamiamola petizione, giusto per far capire di che cosa stiamo parlando, ma una raccolta firme che in tutta Europa ha raggiunto 1.400.000 firme, quindi un'enormità.
Sì.
I cittadini europei si sono espressi molto chiaramente per la fine dell'era delle gabbie, quindi bisognava inserire appunto questa previsione all'interno del nuovo regolamento. Poi c'era un altro regolamento relativo ai trasporti degli animali vivi.
Sì.
E sappiamo quanto sia doloroso e veramente una sofferenza immane per gli animali essere trasportati per ore e ore senza acqua, senza cibo, magari con delle ferite, ossa rotte, eccetera. Poi ci doveva essere un regolamento sull'etichettatura, che sicuramente sarebbe stato utile per tutti i consumatori, e un regolamento sulla macellazione, perché ancora oggi molti animali vengono macellati senza neanche stordimento, e quindi si aggiunge sofferenza a sofferenza.
Sì, interrompo solo un secondo per dire,
Francesca. Sì.
Flati, naturalmente noi stiamo parlando di sofferenze per animali che hanno una vita destinata a un solo scopo, quello di finire.
Esatto.
Nei piatti degli umani. Ecco, noi crediamo, questo scusami, lo dico perché ci tengo a sottolineare, insomma, noi crediamo che gli animali, come tutti gli esseri senzienti, abbiano diritto a una vita dignitosa il più possibile, e che appunto destinare la loro esistenza a finire nei nostri piatti non sia la cosa eticamente più condivisibile, mettiamola così. Ecco, scusa la parentesi, Francesca.
No, no, per carità, sono perfettamente d'accordo, ma infatti molto spesso non ci interroghiamo su cosa finisce sui nostri piatti, però evidentemente sono degli esseri senzienti che vengono allevati con una vita molto misera e uccisi proprio per finire sulle nostre tavole. Quindi hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa, anzi spero che sempre più persone si rendano conto di quanto le loro scelte possono veramente cambiare la situazione del mercato e degli animali di conseguenza.
Ecco, per ti avevo interrotto, invece... esatto, vai, scusami.
Sì. Per tornare alla questione della legislazione europea, peraltro proprio in queste ore c'è la plenaria in Europa in cui si discuterà anche del work program, cioè la pianificazione delle attività e del lavoro che verrà portato avanti per la fine di questo ultimi mesi di mandato della Commissione europea. E che cosa è accaduto? Che nello scorso mese è stato fatto un discorso sullo stato dell'Unione Europea da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in cui non è stato minimamente accennato al rilascio e alla pubblicazione di questi quattro regolamenti di cui parlavo prima,
sì,
che possiamo, giusto per sintesi, considerare revisione della legislazione europea sul benessere degli animali. Non è stato fatto nessun tipo di cenno a questo, un cenno brevissimo, molto così leggero, è stato fatto nei confronti del Green New Deal, di cui la revisione della legislazione sul benessere animale fa parte, ma ovviamente abbiamo cominciato ad allarmarci, perché se non è stato minimamente nominato, il rischio che si decidesse di non portare avanti questo impegno che era stato preso da parte della Commissione ovviamente cominciava a diventare reale. Qualche giorno fa c'è stato un'audizione, quindi le Commissioni europee hanno ascoltato il vicepresidente che riceverà la delega al Green New Deal, e lui ha risposto in maniera molto evasiva a diverse domande, dando come riferimento solamente il fatto che entro dicembre uscirà fuori il regolamento sui trasporti. Quindi di queste quattro proposte di regolamento che dovevano davvero migliorare la legislazione europea sul benessere animale, probabilmente ne avremo solo una. Ora non sappiamo ancora che cosa ci sia dentro, quindi poi bisogna andare a vedere il contenuto. Da indiscrezioni che sono che ci sono, insomma, che sono trapelate, sembra che comunque ci siano delle migliorie, ma non siano neanche così tanto impattanti per quanto riguarda. Esatto, certo. Perché comunque. Sì, prego.
Francesca Flati, peraltro la presidente Ursula von der Leyen è anche nei mesi scorsi è uscita fuori allo scoperto, aprendo in qualche maniera spiraglio a una legislazione meno rigida, ad esempio nei confronti dei lupi, cosa che per chi oltre agli animali d'allevamento ha molto a cuore gli animali selvatici è stato veramente uno shock, una cosa impressionante. Allora, che cosa sta succedendo, Francesca Flati? Qual è la vostra valutazione? Noi sappiamo che in Europa più che mai, ad esempio, la politica delle lobby è determinante nelle scelte e le forme di pressione che loro esercitano sono veramente importanti. Che cosa avete, di cosa stiamo parlando?
Esatto, guarda, hai toccato un punto importantissimo, perché uno potrebbe anche dire: ok, è stata fatta questa dichiarazione, ok, slitterà l'uscita della pubblicazione della nuova revisione per la legislazione sul benessere degli animali, eccetera, eccetera. In realtà però noi sappiamo, almeno da quel che riguarda i sondaggi, un po' gli umori che si sentono, che molto probabilmente il prossimo Parlamento europeo e quindi la prossima Commissione europea saranno ancora molto più conservatori. Quindi sicuramente la Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, si ricandiderà e ovviamente è già in campagna elettorale.
Sì.
Dall'altra parte la prossima Commissione europea potrebbe non avere interesse a mantenere gli impegni di questa Commissione, che appunto è meno conservatrice di quella che potrebbe essere in futuro, e quindi in futuro ovviamente fra qualche mese parliamo, perché appunto sì, le elezioni ci saranno in primavera. E quindi ovviamente si rischia che questa legislazione sul benessere animale venga quantomeno ritardata e probabilmente peggiorata, ma forse neanche più pubblicata e quindi neanche più diventare realtà. E ovviamente credo che la questione dei lupi si inserisca anche in questo discorso, perché si sta cercando in qualche modo appunto di dare ascolto all'industria, al mercato, a chi fa lobby in maniera molto professionale, anche molto forte e molto pesante. Ecco perché non solo dobbiamo essere noi associazioni ovviamente a fare la nostra parte, ma ogni cittadino può farla proprio con le sue scelte da consumatore, decidendo dove indirizzare il mercato.
Francesca Flati, io devo dire che devo riuscire prima o poi a fare una puntata su una questione che mi sta molto a cuore. Abbiamo visto una grandissima manifestazione a Milano a proposito della difesa, diciamo così, dei rifugi, dei santuari degli animali liberi poche settimane fa, un paio di settimane fa, e abbiamo visto una grandissima partecipazione, tantissime persone. Ed era una manifestazione assolutamente unitaria e senza, diciamo così, senza particolari striscioni, anzi la richiesta era proprio quella di dare il massimo risalto alle la questione dei santuari, proprio per questo si era chiesto in qualche maniera di far sparire un po' le altre sigle. Quello che voglio dire, è possibile che le associazioni che si occupano di benessere animale, di tutela degli animali, di protezione degli animali, non riescano a fare il lobbying a loro volta? Ecco, una domanda un po' forse ingenua.
No, no, per carità, è una domanda importantissima invece, perché finora ovviamente si è creato un grande divario fra le associazioni e comunque in generale il mondo animalista e il mondo istituzionale. Forse anche perché il mondo istituzionale viene visto un po' come un mostro, qualcosa di assolutamente inarrivabile e anche molto difficile da comprendere, no? Anche i cittadini che non si occupano di tutela degli animali, le persone cosiddette normali, difficilmente conoscono i meccanismi parlamentari o anche europei, insomma in generale i meccanismi istituzionali. Però in realtà la chiave è proprio quella: nel momento in cui si cominciano a comprendere certi meccanismi, si comincia a capire che bisogna fare lobby, bisogna fare pressione, bisogna creare le condizioni affinché si arrivi a modificare le leggi, allora si riesce a fare la differenza. E io credo che negli ultimi anni, anche da questo punto di vista, le stesse associazioni, alcune l'avevano già fatto, ma in numero molto ridotto, invece ultimamente diverse associazioni si stanno unendo in questo senso, e quindi la pressione diventa sempre più forte.
Difatti, chiaro che... Certo, chiaro, scusa, finisci?
No, perdonami, dicevo chiaro che per arrivare ai livelli di lobby professionale a cui sta lavorando la lobby, diciamo, dell'industria e quindi dello sfruttamento degli animali, c'è molta strada da fare, ma non è assolutamente impossibile arrivarci, anzi.
Speriamo, perché io credo che solo attraverso, insomma, un compattamento delle forze insomma si possano ottenere dei risultati, anche se poi uno dice: ma come, una raccolta firme che peraltro non era, ricordiamolo Francesca Flati, non era una petizione, era proprio uno di quegli strumenti che i cittadini europei hanno nei confronti della Commissione, cioè la raccolta certificata di almeno 1 milione di firme perché quell'argomento diventi un argomento all'ordine del giorno. Ecco, quindi 1.400.000 firme sulla questione delle gabbie, che lo ricordiamo è una delle tante atrocità che accompagnano l'allevamento degli animali a scopo alimentare o a scopo di pelliccia, insomma quelle atrocità che, insomma, per fortuna iniziamo a capire anche attraverso investigazioni, no? Attraverso immagini che, ahimè, aiutano però a capire quello che davvero succede a questi poveri animali, che sono poi i nostri fratelli perché siamo animali anche noi, io non smetto mai di ricordarlo, no? Francesca, scusami, io mi appassiono su sto tema perché penso a quanti milioni, ecco, perché poi quando si parla di cifre viene davvero la pelle d'oca, per restare in tema, quanti milioni di animali soffrono veramente delle pene gratuite, terribili, negli allevamenti e in questa catena che li vede proprio come pezzi di macchina e non come esseri viventi.
Sì, sì, assolutamente. Oggi addirittura, ora mi è capitato questa cosa così di coincidenza, stavo leggendo un articolo in cui si parlava di macchine scrofa. Cioè di scrofe, quindi maiali femmine che sono votate alla riproduzione, ma perché obbligate alla riproduzione continua per popolare sempre di più gli allevamenti, e venivano chiamate macchine scrofa.
Ecco, è già qui l'orrore dovrebbe attraversare la schiena di chiunque all'ascolto. Peraltro, vabbè, ci sarebbe anche un ragionamento, secondo me, importante e interessante rispetto al genere anche degli animali, al tipo, cioè a come le femmine del mondo animale negli allevamenti siano stuprate, sfruttate in maniera veramente terrificante. Ma vabbè, questo richiederà un'ulteriore puntata. Intanto Francesca Flati, grazie per essere stata con noi. Cosa possiamo fare intanto noi cittadini lisci? Stare a informarci, diciamo.
Ma sicuramente informarsi, magari anche cambiare delle abitudini a tavola, cercando di ridurre al minimo i prodotti di origine animale, poi se possibile anche evitarli direttamente, e anche dare sostegno alle associazioni, perché comunque le associazioni stesse possono dare informazioni e possono portare avanti quel lavoro di lobby di cui parlavamo prima. Ci sono diverse cose che si possono fare. Ovviamente se ci sono delle petizioni, delle iniziative dei cittadini europei che sono, tra virgolette, petizioni ufficiali, ci sono delle manifestazioni come quella di Milano per il progetto Cuori Liberi, cercare di partecipare il più possibile, perché dobbiamo far vedere che siamo tanti.
Esatto. E allora Francesca Flati, Program Manager di Animal Equality, ti ringrazio per essere stata con noi. Io non credo che non ci si fosse già sentita, non mi ricordo, ma tu avessi potuto
forse una volta sì.
Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Un gatto, okay. Un gatto
bello, liscio, tranquillo, abbastanza tranquillo, sì. Diciamo, ecco, non è in allevamento, sì. Intensivo. Grazie mille Francesca.
Grazie a voi, grazie infinite.
Grazie, naturalmente buon lavoro a te e a tutti quelli di Animal Equality e delle altre associazioni. Grazie ancora. Mi arriva, e lo leggo sulla sigla, un comunicato dall'ufficio stampa di Sea Shepherd che dice: grazie alla collaborazione con le autorità italiane, lo leggo paro paro, Sea Shepherd ha messo in atto operazione SISO 6, rimanendo nell'area tirrenica calabrese per un intero mese estivo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L'operazione si è conclusa con un dato condiviso con la Guardia di Finanza: si è riscontrata una diminuzione del 70% di pesca illegale rispetto allo stesso periodo del 2022. E grazie a Shepherd e al lavoro che fa. Cecilia Dietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, se ne va scusandosi con la faccia per terra con Matteo Villaci per il ritardo. Ci sentiamo domani dalle 14. Ciao a tutti.